Gli effetti nefasti del Jones Act. Di Luciano Gallino, da Repubblica, 18 novembre 2014. Uno dei principali esiti del Jones Act a danno dei lavoratori sarà la liquidazione di fatto del contratto nazionale di lavoro, CNL, in attesa di una legge di cui il governo parlerà, sembra, a gennaio, che ne sancisca anche sul piano formale la definitiva insignificanza rispetto alla contrattazione aziendale e territoriale. D'altra parte, la strada verso tale esito nefasto era già stata tracciata dagli accordi interconfederali del giugno 2011 e del novembre 2012, non firmato dalla CGIL. In essi venivano assegnate al CNL dei compiti del tutto marginali rispetto alla sua funzione storica, che sta nel difendere la quota salari sul PIL, cioè la parte di reddito che va ai lavoratori rispetto a quella che va ai profitti e alle rendite finanziarie e immobiliari. Grazie al progressivo indebolimento del CNL dal 1990 al 2013, tale quota è diminuita in Italia di circa 7 punti, dal 62% al 55%. Si tratta di oltre 100 miliardi che invece di andare ai lavoratori vanno ora ogni anno ai possessori di patrimoni, dando un contributo di peso all'aumento delle disuguaglianze di reddito e di ricchezza. Questo spostamento di reddito dal lavoro ai profitti e alle rendite ha pure contribuito alla contrazione della domanda interna. Un top manager può pure guadagnare 200 volte quel che guadagna un suo dipendente, ma quanto a consumi quotidiani, dagli alimentari ai trasporti, non potrà mai rappresentare una domanda pari a quella di 200 dipendenti. Oltre che tra i lavoratori e le classi possidenti, le disuguaglianze aumenteranno tra gli stessi lavoratori. La facoltà conferita alle imprese, comprese decine di migliaia medio-piccole, di regolare mediante accordi sindacali anche locali sia il salario, sia altre condizioni cruciali del rapporto di lavoro, avrà come generale conseguenza una ulteriore riduzione dei salari reali e con essi della quota salari sul PIL. In fondo, è uno degli scopi del Jobs Act, anche se non si legge in chiaro nel testo, ma ciò avverrà quasi certamente con differenze rilevanti attorno alla media tra le imprese che vanno bene e le tante altre che arrancano. Queste si gioveranno della suddetta facoltà per pagare salari che in molti casi collocheranno i percipienti al di sotto della soglia della povertà relativa, che nel 2013 era fissata in circa 1.300 euro per una famiglia di 3 persone. Si può quindi stimare che il numero di lavoratori poveri aumenterà in Italia in notevole misura. Alle disuguaglianze di reddito tra un'azienda e l'altra, a parità di lavoro, si aggiungeranno quelle territoriali, quelle che un tempo il CNL doveva servire a superare, stabilendo quanto meno una base salariale per tutti. Va però notato che il regime di bassi salari, introdotto di fatto dal decreto sul lavoro, ostacola fortemente anche la modernizzazione delle imprese e danneggia l'intera economia. Le imprese italiane, con rade eccezioni, si collocano da anni tra le ultime della UE quanto a spesa in ricerca e sviluppo, tasso di investimenti fissi, età degli impianti, innovazione di prodotto e di processo, nonché, guarda caso, per la produttività del lavoro. Dagli anni 90 in poi le spese in ricerca, sviluppo e investimenti fanno registrare entrambe un patetico 0, qualcosa. L'età media degli impianti è il doppio di quella europea, più o meno 25-28 anni contro 12-15. Inoltre le imprese italiane sono, in media, troppo piccole. Risultato? L'aumento della produttività del lavoro segna anch'esso uno 0, sin dagli anni 90. varando delle leggi sul lavoro che consentono un uso sfrenato del precariato, evitando di impegnarsi in qualsiasi azione che assomigli a una politica industriale, i governi italiani hanno efficacemente contribuito a mantenere le imprese italiane nella condizione di ultime della classe. Il Jobs Act offre ad esse un aiuto per mantenersi in tale posizione. Si può infatti essere certi che ove la legge permetta loro di pagare salari da poveri, 4 imprese su 5 utilizzeranno tale facilitazione e non spenderanno un euro in più in ricerca, sviluppo e investimenti, rinnovo degli impianti, innovazioni e aumento annuo della produttività del lavoro, che è strettamente collegato a tali voci, resterà nei pressi dello zero. C'è in ultimo da chiedersi se gli estensori del Jobs Act abbiano un'idea di quanto siano oggi numerosi e complessi i fattori della produttività del lavoro. Essa è seriamente misurabile solo a livello nazionale, mentre a livello di impresa, in specie se medio-piccola, misurare stabilmente e per lunghi periodi la produttività del lavoro è come cercare di catturare un ologramma con una canna da pesca. Qualsiasi bene o servizio un'impresa produca, è ormai raro che se lo produca per intero da sola. La maggior parte dei componenti arriva da altre imprese. I numeri prodotti, dai gamberetti alle camicie, percorrono migliaia di chilometri in aereo o per nave prima di arrivare nei nostri negozi. Un piccolo elettrodomestico da 50 euro, assemblato da ultimo da una casa italiana per essere venduto nei supermercati, capita sia costituito di un centinaio di pezzi provenienti da 10 paesi diversi. In tali complicatissime catene di produzione del valore, come sono chiamate, interamente fondate sull'informatica, può avvenire di tutto, che un componente ritardi, che non sia quello giusto, sia guasto, abbia cambiato di prezzo rispetto al contratto, richieda macchinari non previsti per essere rifinito o assemblato, eccetera. Tutti questi inconvenienti incidono ovviamente sulla produttività dell'impresa finale, e non sono l'ultimo motivo per cui la produttività del lavoro aumenta annualmente dello 0, nelle imprese italiane, le quali, temo, cercheranno invano nel Jobs Act come si fa a misurarla davvero e magari come si fa ad aumentarla, senza di che i nuovi lavoratori poveri in tema di frutti della produttività avranno ben poco da spartirsi. 18 novembre 2014.